Nuovo appuntamento di Adesso in Onda, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio TNA, di Arnaldo Casali. Oggi abbiamo un ospite veramente, veramente speciale, sono molto contento di averla finalmente qui con noi, Cecilia Miniucchi.
Ciao, grazie.
Cecilia è uno di quei ternani che dire illustri e dire poco, nel senso che regista, ma non regista nel senso così,
che reggo.
Ma regista proprio.
Reggo anche.
Adesso ci facciamo raccontare un po' la sua carriera, ma lei insomma è partita da qui ed è arrivata a Hollywood, per dire proprio in breve, ha fatto un film che è stato presentato a Cannes, in cui c'erano degli attori del calibro di Samantha Morton, di cui io sono un grande fan, quindi quando ho letto questa cosa, Cecilia, sono rimasto proprio... così allibito. Adesso stai preparando altri progetti.
Sì.
Niente, proprio raccontaci subito come hai fatto ad arrivare da Terni ad arrivare a Hollywood.
Lavorando molto, prima studiando molto e poi lavorando molto, sai, non è che le cose vengono mai regalate. Io personalmente ho fatto tutto da sola, quindi è stato un percorso, diciamo, non super facile, però di grandi soddisfazioni.
Tu sei andata studiando, giusto?
Cioè, io sì, ho iniziato a studiare in Italia, poi ho preso una borsa di studio, avevo studiato anche in Inghilterra, sono andata a finire a Harvard, all'università di Harvard, lì ho preso un dottorato, poi da lì già cominciavo a fare delle collaborazioni a quei tempi per Mixer, con Minoli, con Giovanni Minoli. E anche lavoravo per la radio, sì, e lavoravo anche per la radio, curavo un programma che si chiamava America Coast to Coast, programmi culturali, e questo tutto dall'Università di Harvard. Poi dopo sono passata all'American Film Institute, il famoso AFI, scuola di regia.
Quindi sempre studiando?
Sì, a Hollywood, sempre studiando. E poi da lì ho iniziato a lavorare, ho lavorato per Zoetrope di Francis Ford Coppola. E poi ho lavorato su qualche set facendomi le ossa in questo modo, riuscendo a conoscere la geografia, diciamo, del cinema hollywoodiano. e poi ho cominciato a fare i miei lavori, le mie cose, ho lavorato, ho fatto da videoclip a pubblicità, a documentari e a film.
Quindi ti sei formata niente meno che con Coppola, in pratica?
Un po' con Coppola
e anche con la Vettimille, giusto?
Ecco, in Italia invece avevo fatto la gavetta sotto le ali, generosissime ali di Lina Wertmüller, che da buona chioccia mi ha tenuto vicina e mi ha insegnato tante cose. L'ho rivista proprio ieri con grande piacere, ogni volta che torno in Italia la vado a salutare. Una delle cose più belle che sono successe sul set del mio ultimo film, che si chiama Expired, e è stata quella proprio che Lina in quei giorni si trovava a Los Angeles e è venuta sul mio set, quindi si è concluso questo, no?
Il cerchio,
sì.
Quindi due grandi maestri sono stati a formarti in qualche modo.
Certo,
e,
sì.
Quindi tu, che sei appunto una, da un punto di vista artistico, italo-americana, di fatto, forse più americana,
no, italiana.
Che italiana, ti consideri italiana?
Assolutamente.
Però il modo di fare cinema, ecco, cioè la domanda subito che ti chiedo, il modo di fare cinema.
Sì, no, non ha niente a che fare con l'Italia, perché io ho lavorato sempre solo lì, quindi il modo di fare cinema è quello.
E qual è la prima differenza proprio che salta all'occhio a te, insomma, da addetta ai lavori, tra il modo di fare cinema italiano e quello?
Forse la sceneggiatura, cioè come base di ogni film, forse le sceneggiature sono scritte meglio.
C'è più cura
e sono più strutturate, sono più diciamo più professionali e sono la base di un buon film in genere, una buona sceneggiatura. Noi in Italia abbiamo avuto dei casi in cui la sceneggiatura contava poco, perché tanto era il genio del filmmaker, come nei casi di Federico Fellini o anche di Visconti, a volte di Pasolini, di Antonioni. Abbiamo visto dei film che sono passati alla storia basati su sceneggiature abbastanza elastiche, poco strutturate, però normalmente un buon film si basa su una sceneggiatura scritta molto bene, e credo che, ecco, forse la forza del cinema lì nei confronti di quello nostro, almeno adesso, è proprio quella, la sceneggiatura, sì. Poi certo i modi, cioè proprio tutto il mondo tecnico e soprattutto i budget più alti che permettono di fare cose che, no?
Beh, una volta Gastone Moschin, raccontando la sua esperienza proprio con Coppola, disse: ma quando io feci Il Padrino, facevo una parte nel Padrino, dovevo fare una scena in cui andavo a prendere un caffè in un bar.
Sì.
Io, usando il mio modo di lavorare, cioè alla maniera italiana, sono entrato nel bar, ho chiesto un caffè, l'ho preso e l'ho bevuto. E tutti mi hanno guardato stupito, dice: ma come? Ha fatto tutto da solo, senza. Cioè, nel cinema americano c'è anche una mano più ferma del regista, più indicazioni rispetto a.
Forse sì, anche nei provini con gli attori. Io ho fatto dei provini questi giorni con gli attori, perché sto cercando una ragazza italiana, un'attrice italiana, sulla Ventina. E devo dire che sì, anche quello è un modo forse diverso. Il nostro diciamo di americano è più tecnico, più focalizzato, e qui sono più quasi colloqui. Invece no, da noi leggono la parte, la devono recitare, e quella è il provino è quello. Se lo fanno bene, bene, se non lo fanno bene.
Sulla sceneggiatura, una cosa che appunto ti volevo proprio chiedere, perché è una cosa che io mi domando da anni, no? Proprio cercando di vedere il modo diverso. Cioè, ho l'impressione che in America quello dello sceneggiatore sia proprio un lavoro molto importante, e che spesso, sì, come tu dicevi, un film nasce proprio dalla sceneggiatura. Mi ricordo il caso di Thelma e Louise, per esempio, no?
Certo.
Una persona scrive una sceneggiatura e la fa girare, anche Rocky, no? Se
sì,
non sbaglio.
Come no?
La fa girare, arriva qualcuno che l'apprezza e ci fa un film. In Italia questo credo che sia pressoché impossibile.
Credo sì, non c'è l'industria, diciamo, del cinema.
Cioè la sceneggiatura parte sempre comunque dal regista o dai collaboratori del regista.
Sì, oddio, qui c'era un modo anche di scrivere una sceneggiatura molto molto, diciamo, corale, no? Con tanti partiti, si partiva da un soggetto, c'era quello che scriveva i dialoghi, poi c'erano tre o quattro che si mettevano insieme e scrivevano la sceneggiatura insieme. No, negli Stati Uniti ci possono essere collaborazioni, non ho mai visto collaborazioni più larghe, diciamo, di uno o due persone alla volta. Massimo, e il caso di Thelma e Louise, tra l'altro poi io la conosco, la sceneggiatrice di Thelma e Louise, lei ha scritto questo copione
che lei poi ha vinto l'Oscar,
non era, sì, non era nessuno, ma è la grande forza. Mi ricordo quando ero a scuola di cinema a Los Angeles, il direttore dell'istituto di cinema dell'American Film Institute ci disse una volta: ricordatevi che non c'è cosa più utile e più desiderata a Hollywood di un grande sceneggiatore. E infatti è vero, cioè quello che si chiama in inglese the material, no? Cioè la storia che tu possiedi, che hai, che hai inventato, può dare adito a grandi progetti, se è tempestiva nel contenuto.
Torniamo un po' a te. Tu sei anche un po' figlia d'arte, nel senso che tuo padre è un grande artista, quindi grazie. Sei un po' cresciuta.
E anche mia madre, perché mia madre era lei, a dire la verità, l'artista di casa all'inizio. Faceva addirittura cartoni animati mia madre, e poi si dedicava a mosaici, e poi ha passato i pennelli a mio padre, che si è scoperto anche lui artista, questo quando erano appena sposati, giovani. E, sì, quindi ho avuto l'opportunità di crescere in una famiglia dove si è data importanza a certe cose piuttosto che ad altre. Si andava alle mostre, ai concerti, non si vedeva la televisione, si leggevano i libri, si incontravano persone interessanti piuttosto che andare alla partita di calcio e così via. Quindi noi siamo cresciuti con una certa reverenza nei confronti dell'arte, un certo gusto, una certa sensibilità.
Questo è stato determinante per le tue scelte?
Certo. E poi l'incoraggiamento che i miei genitori ci hanno sempre dato a tutte e tre noi sorelle, e ci hanno aperto al mondo, ci hanno fatto viaggiare tanto, ci hanno fatto imparare le lingue fin da piccoli, quindi sono stata privilegiata in questo senso, non viziata, privilegiata.
E appunto prima ci hai raccontato un po' il tuo percorso di studi, sì. E appunto hai fatto tanti, dicevi, videoclip, anche lavorando anche con artisti, sì, molto importanti.
Sì, ne abbiamo fatte tante di queste cose, e coinvolgendo, sì, sono trovata vicino a tante personalità. Io ho fatto anche una serie di documentari su registi americani e di grande valore, come Bob Altman, Sidney Lumet, Francis Ford Coppola, Paul Verhoeven, James Ivory, nemmeno me li ricordo più tutti.
Certo, Verhoeven anche lui è un immigrato, no? In qualche modo, se non sbaglio, non è americano di nascita, Verhoeven.
Sì, lui è Dutch, come si dice?
Olandese.
Mm-hmm.
Quindi sì, sì. Ecco, c'è molta, ecco, in America poi spesso uno...
I registi riescono a venire e a fare, mentre invece gli attori purtroppo di lingua non inglese hanno grandi difficoltà, fanno delle piccole parti e poi in genere ritornano a casa.
Anche non perché c'è una legge, se non sbaglio, che una regola, insomma, che un attore non americano non può interpretare un americano o qualcosa del genere.
No, non credo che esistano regole scritte da nessuna parte.
Diciamo,
no, è il fatto che il cinema adesso è sempre, sai, sono passati i tempi di Greta Garbo, se tu adesso vedi quei film come venivano recitati, cioè la recitazione è cambiata molto da quei tempi. Adesso forse anche con l'avvento del reality television, e c'è una necessità di fare un cinema molto realista, quasi iperrealista, e quindi uno che parla, che fa finta di essere americano con un accento, non viene creduto. Sai, nel cinema è tutta una questione di immedesimazione, per cui se rompi l'incantesimo non esiste più il film, no?
Però anche per quanto uno si impara, perché Valeria Golino per esempio è una delle poche attrici italiane
Valeria,
che è riuscita
che
a fare tanto,
anche lei personalmente, Valeria ha fatto due
però
tre
quasi
cose
sempre,
però non e lì è finita anche,
anche
per
perché quasi sempre ruoli comunque da straniera faceva, le diciamo, sì, mi fanno fare la messicana,
anche
mi fanno
Sophia Loren, che tutti conoscono in tutta l'America, che è l'unico nome che insieme a Mastroianni un pochino forse, e chi altro conoscono, e, boh, non saprei, comunque ci sono pochi gli attori italiani che sono conosciuti in America, anche loro non hanno, non è che abbiano lavorato anche in piccole cose, e Sofia un po' più forse, però
un regista invece non c'è la lingua, diciamo,
sì, ecco, il regista dietro la macchina da ripresa si nascondono diverse, per esempio ero proprio a Zurigo pochi giorni fa per vedere un corto che ha fatto questo mio amico, si chiama Mark Foster, che ha fatto film come in italiano, non so, però l'ultimo per esempio di James Bond, tanto per dire, ecco, che tutti conoscono, e lui è svizzero-tedesco, quindi no, in continuazione. Ho sentito poi che alcuni registi italiani adesso che si sono affermati in Italia stanno cercando di venire a Hollywood, praticamente vogliono venire tutti lì, questo è il problema, come mai qui in Italia non esistono le situazioni giuste perché noi tutti possiamo rimanere qua contenti e lavorare come vogliamo a livello non solo italiano ma internazionale, come domanda il nostro mestiere ormai. Come mai?
Come mai?
Forse sarebbe il caso di non continuare ad esportare talento, no?
Senti, il tuo film, parliamo un po' anche appunto, sì, del un po' del tuo film che è, grazie, stato presentato al Festival di Cannes, sì, ed era, sì, interpretato appunto da una, sì, grandissima attrice,
sì,
nominata,
sì,
all'Oscar.
Grandi attori, tutti e quattro, sono due parti, diciamo, principali, due di supporting, e, sì, Samantha Morton, che è stata nominata agli Oscar 3 volte, mi sembra, sia con Spielberg che con Woody Allen, e poi con quel film bellissimo, si chiamava In America, irlandese.
E ha fatto recentemente anche Elizabeth, se non sbaglio,
sì,
no? Era,
sì,
il ruolo,
sì,
della,
sì, 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 beh, sì, lavora molto. E poi c'è Jason Patric, che con il mio film ha preso, dicono che sia la sua migliore
interpretazione
fino adesso. Comunque ha preso infatti un premio al Festival di Stoccolma, quello mi sembra che fosse il suo, sì, il premio. Non mi ricordo, siamo andati in tanti quei festival, non mi ricordo più. Comunque, e poi c'è Terry Garr, la leggendaria Terry Garr, che vinse l'Oscar per Tutsi e che iniziò a lavorare proprio con Coppola, e questa è un'attrice che è stata portata nel mio film attraverso uno dei miei due produttori, Fred Roos, che è il produttore di Apocalypse Now, di Lost in Translation, di Black Stallion, Il Padrino, eccetera, eccetera.
Siamo proprio ai,
sì,
vertici del
livello,
cinema americano.
Sì, sì, sì. E poi c'era anche Ileana Douglas, che è un'attrice che si può vedere in qualche film di Scorsese e anche in uno dei primi film di Gus Van Sant, insieme a Nicole Kidman. Ha fatto un film, fece un film molto simpatico, un po' come Diane, che interpreta la parte della vicina di casa di Samantha Morton.
Come lavorare con questi mostri sacri del cinema? Che anche come questi, ti faccio una domanda classica, che tipi sono?
Beh, alcune sono persone gradevolissime, altre personalità forse un po' più difficili, come d'altronde, sai, gli attori sono una razza un po' a sé, no? E tra loro ci sono quelli gentilissimi, carinissimi, e quelli invece più nevrotici, più difficili.
La Morton, io perché c'ho sta fissa, perché mi piace tanto. Com'è la Morton?
Beh, Samantha è una donna complicata, molto sensibile, bravissima, ha una personalità poliedrica, una sensibilità incredibile, riesce a immedesimarsi in ruoli diversi costantemente, nascondendosi dietro a queste interpretazioni, al punto che certe volte nemmeno la riconosci, quindi, ed è una donna che è un'attrice che lavora un po' distinto. Contrariamente a Jason Patric, che invece è uno metodico, che ha una preparazione proprio di method acting, è serissimo, intelligentissimo, intellettuale, diciamo, come approccio, invece in confronto di quello di Samantha, che è invece più, diciamo, a livello istintivo.
Ho letto che la scelta di Patric era troppo bello, è stato detto qualcuno, è vero?
Sì, è proprio, no, proprio il mio produttore, non Jeffrey Colta, che poi Jeffrey Colta ha prodotto il film e ha fatto, ha composto anche la musica e la colonna sonora del film, ma Fred Roos, diciamo il produttore, quello leggendario produttore, lui pensava che Jason fosse, come disse lui in inglese, patrician, cioè troppo raffinato, troppo, sì, per interpretare, perché qui, ecco, bisogna che si spieghi un attimo di cosa,
ecco,
si tratta,
la
si tratta
storia.
Di due persone, ecco, si tratta di un'America che difficilmente viene vista sullo schermo, un'America di gente piccola, di vite piccole, e non agiate, non di successo, non eroiche, personaggi, gente normale, semplice, e questi due in particolare sono dei vigili urbani, poi nemmeno tanto vigili urbani, sono proprio quelli che fanno solo le contravvenzioni, quindi dei poliziotti frustrati, non sono riusciti mai nemmeno ad essere né poliziotti né carabinieri né vigili urbani, ma solo quelli che danno e odiati da tutti. Tu sai, Los Angeles, il film è ambientato a Los Angeles, una città che si basa sull'automobile, perché le distanze sono talmente grandi, solo la città è grande come la regione del Lazio, per darti un'idea, quindi le distanze sono enormi e la macchina è come un paio di scarpe, per cui l'incontro con il vigile urbano che ti fa la multa è una cosa giornaliera. Ho preso lo spunto da questo fatto e ho creato questa storia d'amore sui generis tra questi due individui. Lei molto generosa, carina, umana, che non vorrebbe fare mai le multe per non ferire gli autisti, e lui invece che usa questo lavoro proprio come uno sfogo per la sua rabbia e le sue frustrazioni. E quando si incontrano scoppia una storia d'amore veramente un po' diversa da quella che siamo normalmente abituati a vedere.
Expired significa
scadenza, tempo scaduto, è il termine che si vede nei metrimetri, come si chiamano quelli dove si mettono i soldi, sì. No? Quando finiscono i soldi, expired, se non rimetti i soldi fanno una contravvenzione. Però è anche un double entendre, perché scadenza, no? La vita che passa e bisogna viverla, perché questi erano dei personaggi che si erano rinchiusi molto in se stessi e che avevano quasi paura dell'amore.
Questa scelta di fare un film nella grande America, ma fare un film piccolo, una storia appunto quasi minimale, insomma quotidiana, di persone.
Sì, perché non si vedono. Ero un po' stanca di vedere tutti questi personaggi poco realisti e realistici, e sempre così, questi eroi, no? Volevo fare un film su gente vera, normale.
Com'è andato il film in America?
Ebbene, grazie. È uscito nelle sale, poi è uscito già in DVD, e adesso sta anche uscendo sulle varie stazioni televisive. Quindi una traiettoria normale, giusta, per un film indipendente, considerato in America low budget alla fine, non nemmeno, no? Mm-hmm. Qui sarebbe forse un medio budget, ma lì per i prezzi che ci sono.
Cioè, quanto è costato il film?
È costato circa tra i 2 e 3 milioni di dollari. Sì, e poi.
Beh, per l'Italia.
Per l'Italia, appunto, un budget considerato medio, forse lì no. Budget. Quindi per il film cinema indipendente americano il film ha avuto un certo successo, siamo andati al festival, ha fatto la sua premiere al festival di Sundance e poi da lì a Cannes.
Festival di Robert Redford.
E di Robert Redford, che ho incontrato e che niente, è stata un'esperienza, posso dire, sono divertita, è stata un'esperienza bellissima, è quello che tutti quelli che fanno il cinema indipendente vorrebbero poi fare, no? Quindi anche una bella soddisfazione.
E in Europa invece?
In Europa siamo stati a Cannes e poi in tanti altri festival, da Stoccolma, siamo andati a finire addirittura anche in Asia, nell'America del Sud, in Australia, l'abbiamo fatti un po' tutti quei festival, quelli più.
Quindi ha girato molto.
Prestigio. Sì, è stato distribuito in tutti i paesi, tranne ancora l'Italia, che è il mio paese. E che è un indice, come dicevo prima, appunto, del fatto che qui non è che uno trovi
non è facile farli neanche farli vedere
come si dovrebbe. sì infatti adesso però dovrebbe uscire da un momento all'altro.
Senti, è il punto adesso cosa
adesso
stai...
facciamo dei nuovi progetti, uno che tra l'altro ho scritto proprio che riguarda questa nostra regione, l'Umbria, e speriamo che venga in porto e poi che vada in porto e poi un film da girare in America con una partecipazione di un'attrice italiana giovane, il resto un cast tutto americano. E poi sto lavorando anche a una TV series perché mi hanno offerto la possibilità di tramutare il film, la storia, per una TV series, per la televisione americana.
Sempre questo film nuovo?
Sì, e me l'hanno chiesto anche in Italia, per cui vedremo come andrà a finire la cosa. Sì,
ma per lo stesso film?
Lo stesso film, la stessa storia, certo ambientato in modo diverso, essendo un paese questo diverso, però curiosa, no, questa cosa, si vede che piace l'idea.
E il film Umbro?
Il film Umbro non ne posso ancora parlare, ho appena fatto, cioè diciamo consegnato il soggetto e vediamo che succede, però sarà una cosa che coinvolge anche la nostra città e quindi ci tengo in modo particolare.
Ecco, cosa ti manca di Terni?
Ma sai, la famiglia e la gente, perché sai, la terra e il mondo è bello tutto, però sono gli affetti che poi ti uniscono, no? Ai posti.
Quindi le radici continui a sentirle molto, molto forti.
Sì, io sono lì per lavorare, ma non mi sono mai ritenuta né americana, né ho mai sognato di diventarlo.
Senti, un incontro particolarmente importante che ti ha segnato, che ci vuoi raccontare in questi anni, in questo paese che, no, da tutti noi è considerato un po' il paese delle meraviglie, soprattutto da chi ama il cinema.
Certo. E ti posso dire, ho conosciuto tanta di quella gente, conosco tanta di quella gente nel mondo del cinema a tutti i livelli che non saprei.
Cioè, hai fatto dei nomi pazzeschi, appunto Robert Redford, Coppola.
Sì, beh, Bob Altman è stato un grande incontro, perché sai, poi dipende che cosa ti piace. Per a me Bob Altman è sempre piaciuto tantissimo, quindi conoscerlo fu una cosa bellissima, e poterci parlare, passare dei giorni vicino, insomma è stata una cosa veramente bella.
Senti, prima appunto citavi anche la voglia di tanti registi, non solo registi che ce ne sono diversi, poi come te che si sono affermati direttamente in America, no?
Beh, italiana, io sono l'unica donna italiana che abbia mai portato un film americano a Sundance nella storia del cinema, ma così mi è stato detto e così hanno scritto nei vari giornali sia italiani che americani.
Ecco, ti volevo chiedere anche questo.
Però c'è per esempio adesso Muccino che fa delle cose...
Ecco, Muccino per esempio è arrivato, diciamo,
editoriale indipendente piuttosto di sistema commerciale, robe così, però sì, è arrivato lì.
Però ecco, proprio questo, anche riferimento a quello che dicevi prima, ecco, lui che è arrivato in America dopo essersi affermato,
ecco, sì, tutti
in
si
Italia.
Affermano, io invece ho iniziato da lì.
Ma secondo te, ecco, il motivo è perché in qualche modo resta questo sogno americano, oppure perché, come dicevi prima, è proprio difficile lavorare in Italia, quindi anche per un regista affermato comunque...
È difficile lavorare negli Stati Uniti e quindi preferiscono tutti cominciare da qua, questa è la prima cosa. Due, una volta cominciato qui e una volta fatto diciamo ad alto livello un film che viene riconosciuto in Italia, eccetera, poi dove si va? Perché l'Italia purtroppo non ha, come la Francia invece, protetto il proprio cinema, quindi è soffocato da tante altre cose e quindi si esce male poi a livello internazionale adesso, quindi ecco, credo che sia la ricerca di un nuovo sbocco che questo paese a quel livello non offre.
Quindi anche una necessità, non soltanto
forse una necessità, poi ecco, come dicevi tu, forse ancora questo sogno americano che pervade l'anima di tutti poi alla fine, no?
Tu dici, sei la prima donna, sei discepola di Lynette Mueller, che è stata la prima donna candidata all'Oscar.
Infatti
quindi...
il New York Times l'ha scritto questo in un articolo sul mio film e sul me, ha scritto proprio questa cosa qua che hai detto te.
E quindi, ma c'è una sorta di comunità di italiani artisti
ma
in America?
Ma io ne conosco qualcheduno che ho conosciuto tanti anni fa quando ero appena arrivata e con quelli sono ancora continuata, ho continuato ad essere amica e... Però non frequento moltissimi italiani, anzi direi che la mia vita quotidiana non ha niente a che fare con gli italiani, però quei pochi italiani che conosco, a cui sono molto affezionata, rappresentano un po' la mia famiglia là, perché siamo tutti espatriati, quindi ci sosteniamo l'uno con l'altro. E sono molto amica con Maurizio Grimaldi, che è il figlio del famoso produttore Alberto Grimaldi, sono molto amica con Niccolò Valerio, il cui nonno era lì. Padrone del Messaggero, sono molto amica di Alessandra Venezia, che è la nostra corrispondente per Panorama, mi sembra, e Sky, e il Manifesto e altri giornali, e Silvia Bizio, che è la nostra corrispondente per L'Espresso, insomma è inutile, faccio tutta la fede, però insomma, e poi ho degli amici anche come Elisa Bonora, che è un'ottima montatrice, Pietro Scalia, che ha vinto gli Oscar per sempre come montatore,
JFK,
sì, JFK eccetera, e poi non mi viene in mente nessun altro, però c'ho tanti altri. Ah, ecco, Andrea Morricone, il figlio di Ennio Morricone, che anche lui da poco è venuto a Los Angeles, siamo diventati molto amici, insomma sì, siamo un gruppetto di persone che lavorano nel mondo del cinema, che ogni tanto si incontrano così.
Va bene, io ti ringrazio tantissimo,
ringrazio
Cecilia.
Ringrazio voi per avermi invitato e spero di tornare per fare un progetto proprio qua.
E noi ovviamente ce lo auguriamo. L'ultima domanda, prego. Cecilia, visto che appunto tu in America voti o
non
voti? Come hai vissuto comunque il momento di svolta?
Obama?
Esatto.
Grande felicità, lacrime agli occhi, salti.
Che cosa ha rappresentato secondo te?
Momento storico importantissimo che io non credevo avrei avuto la possibilità di vivere nella mia, diciamo, nel mio periodo di vita, non avrei mai creduto che potesse succedere una cosa del genere. Credo che sia veramente l'America all'estrema potenza esponenziale, perché proprio questa è l'America. L'America è quella che a un certo punto rigira le cose, esce fuori una cosa nuova, una cosa vibrante, giovane, e questa credo che sia una cosa stupenda, perché non solo il motivo, la componente razziale che è importantissima, perché come sai in America c'è sempre stata, no? Essendo un paese di immigrati di varie razze, questo è un argomento importantissimo. Ma poi il fatto che sia un uomo così umano, giovane, così, sai, quando c'è un presidente che ha 46 anni, la cosa è fatta, perché è tutto proiettato nel futuro, e qui da noi, capito, a 70-80 anni non si può uno aspettare la stessa cosa. Spero che l'Italia gli vada dietro come esempio, come tutto.
Quindi
la situazione è vibrante, poi il poveretto ha ereditato una situazione di sfacelo totale, perché quello che lo ha preceduto è stato veramente un disastro in tutti i settori possibili e immaginabili.
Anche a livello artistico?
Ma sì, perché ha tagliato tutti i fondi, ma per carità, no? Meglio che non ci pensiamo, noi ci siamo assicurati che lasciasse la testa bianca, erano più quelli che guardavano l'elicottero che si allontanava di quelli che guardavano i risultati delle nuove elezioni, tanto per dirsi, da paura, il desiderio
sotto
che
stava.
Sì, che non partisse.
Però quindi è un paese anche di grandi svolte, questo.
Ma certo,
è capace di voltare pagina.
Sì, è capace di voltare pagina, di reinventarsi e di proiettarsi nel futuro. Mentre invece qui vedo che
restiamo
sempre
inevitabilmente,
anzi direi sempre peggio, all'indietro come i gamberi. E speriamo che questo di Obama sia un
esempio
e un'ispirazione.
Speriamo, perché finora Obama lo citano tutti, ma sembra che a livello, no, effettivo pochi in Italia gli siano veramente andati.
Non è quella una posizione facile la sua, non ci avrà tanti di quegli ostacoli, però noi ci si crede tutti molto e ci auguriamo tutti che tanto peggio di come stavamo prima non poteva essere, diciamo anche questo.
Va bene, grazie tantissimo.
Grazie
Cecilia.
Grazie a voi tutti e arrivederci.
Speriamo
per il
di
vedere,
ecco.
Umbria International
Film Festival. Benissimo, Cecilia Minucchi, grazie ancora. E grazie. Parlare ancora con te è stato un grande onore averti oggi con noi.
Grazie, a presto.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima settimana. Thank you.